E allora cominciamo con l'approfondimento di oggi con un'intervista grazie alla presenza telefonica di Viola del comitato Stop Solvay. Ciao, ci senti?
Sì, mi sento.
Benissimo.
Ciao a tutti.
Ciao, oggi parliamo di quello che sta succedendo nell'ultimo periodo nella provincia di Alessandria, a Spinetta Marengo, dove c'è appunto uno degli stabilimenti di prodotti chimici della Solvay, che come sappiamo è una multinazionale specializzata nella produzione di vari componenti chimici, soprattutto polimeri, che vengono poi utilizzati in diverse componenti industriali, esportati all'estero e così via. Una storia che purtroppo, essendo la Solvay dall'inizio del Novecento in questo territorio, è una storia contraddistinta da avvelenamento e inquinamento della terra e delle persone che abitano quella zona, perché appunto non è la prima volta che ci si impegna, diciamo, in battaglie legali o comunque in opposizioni contro questa azienda, proprio per il fatto che non ha nessun tipo di rispetto nei fatti verso appunto le persone che ci vivono, o comunque nel mantenere intatta la condizione delle terre, delle acque soprattutto che ci sono nella zona e che permettono alle persone di viverci di fatto. Quindi, certo, se vuoi darci qualche aggiornamento, sappiamo che l'altro anno c'è stato la Corte di Cassazione si è pronunciata con una condanna per disastro ambientale, ma appunto la questione non è finita qui, perché a gennaio è venuto fuori ancora altro, se vuoi parlarcene un po'.
Sì, allora la sentenza a cui fai riferimento tu della Corte di Cassazione risale poi a un procedimento giudiziario che vedeva coinvolte anche le precedenti amministrazioni di questo polo chimico, che erano Ausi, Monte, Montecatini e poi Solvay, perché aveva rilevato il sito all'inizio degli anni 2000 e era venuta a conoscenza dell'enorme problema di inquinamento ambientale di cromo esavalente, che era dovuto alle produzioni precedenti, ma e quindi anche a un problema, diciamo, strutturale dell'impianto, che sostanzialmente potremmo definire un po' un colabrodo, perché ha 50 km di strutture sotterranee che sono talmente tanto usurate che perdono una cosa come 300 metri cubi di acqua all'ora, e le perdono nel terreno e nella falda sottostante. Quindi, consapevole di tutto questo, lei aveva strategicamente occultato queste informazioni, aveva continuato con le sue produzioni, quindi cambiando tipo di produzione ma sostanzialmente continuando a inquinare. Cos'era successo? Quando c'è stata poi questa sentenza, chiaramente è stata giudicata colpevole per disastro ambientale, ma non si è mai riusciti a, diciamo, far sì che si assumesse anche la responsabilità dell'inquinamento che persiste tutt'oggi, perché non c'era nessun tipo di tracciante, potremmo dire chimico, che facesse risalire direttamente alle produzioni di Solvay tutto l'inquinamento che veniva rilevato dai monitoraggi di ARPA. E quindi, insomma, sostanzialmente Solvay si era presa in carico una bonifica del territorio, una messa in sicurezza che ha definito operativa, e anche qui c'è un tranello, secondo me, su cui porre l'attenzione. Insomma, quindi si è presa in carico queste due azioni, dicendo che in questo modo avrebbe garantito la sicurezza di territorio, persone, quindi in generale dell'ambiente. Cosa è successo? Nel 2019 procede con una richiesta di ampliamento della sua produzione, soprattutto di questa sostanza che rientra nella classe dei FAS, che sono delle sostanze chimiche chiamate forever chemicals, perché sono accumulabili, persistenti nell'ambiente e ci mettono tantissimi anni a degradarsi. Quindi chiede l'ampliamento della produzione del C6O4, che fa parte di questa famiglia, e per la prima volta in parallelo ARPA però denuncia rileva nelle acque superficiali della Bormida e anche in falda, cioè quindi nella falda sottostante all'impianto, la presenza di questa sostanza. E quindi ci si pone il problema di dire, vabbè, ma se avete messo in sicurezza l'impianto, se tecnicamente nessuna sostanza chimica può uscire da quest'ultimo, com'è che fino in Veneto, no, il Piemonte ha pure avuto un richiamo dal Veneto che si trovava nel Po questa sostanza, e avendo anch'esso un problema di inquinamento da FAS molto pesante dovuto alla miteni, sostanzialmente richiamava l'attenzione del Piemonte dicendo, vabbè, ma da dove è che arriva questa sostanza? Chiarite la situazione. Quindi noi in quello stesso anno, alla fine del 2019, escono degli studi epidemiologici sempre fatti da ARPA e ASL, che insomma attestano come nel territorio di Spinetta Marengo, soprattutto diciamo nelle aree circostanti il polo chimico, ci sia un tasso di mortalità e di morbidità molto più elevato rispetto alla provincia di Alessandria. Quindi ecco, noi ci siamo un po' posti il problema a dire, bene, sicuramente c'è un problema di inquinamento che va avanti da decenni, però c'è un problema anche che è tutt'oggi molto, cioè, molto presente e attuale, no? E in questo caso è perpetrato dalla Solvay, che comunque di facciata si proclamava difensore dell'ambiente, dei lavoratori, delle persone che vivono a Spinetta, eccetera, eccetera. Quindi insomma c'è questo primo dato allarmante, questi primi due dati allarmanti, e poi cosa succede? Andando un po' a scavare abbiamo capito che c'era un altro fatto che insomma rendeva un po' oscura tutta la produzione di Solvay, ed era il fatto che la richiesta di ampliamento per questa sostanza era dovuta perché in un primo momento aveva potuto produrla solo su un impianto pilota, quindi su piccola scala. Questo perché intorno al 2011 sostanzialmente, con la convenzione di Stoccolma, sia tutte le aziende chimiche che producevano FAS avevano dovuto eliminare la produzione di una parte di questi composti che definiamo a catena lunga, per diciamo distinguerlo dal C6O4 che invece è a catena corta, perché c'era tutta una documentazione sempre più ampia che attestava la tossicità di queste sostanze per l'organismo umano e gli organismi animali, e soprattutto il problema che queste sostanze si bioaccumulavano nell'organismo umano e quindi, insomma, essendo persistenti, quindi mettendoci anni a degradarsi e bioaccumulando nel nostro corpo, andavano poi a alterare tutta una serie di funzionalità di quest'ultimo. Quindi Solvay deve sostanzialmente abbandonare la produzione dei FAS a catena lunga e trovare un sostituto che le permetta di continuare a operare. Fa questa richiesta, questo sostituto del C6O4 a catena corta, ma essendo una nuova produzione ottiene la possibilità di produrlo su piccola scala. Il problema è che non c'era una corrispondenza tra le quantità di questa sostanza prodotta e poi il fatturato che l'azienda aveva e anche i volumi, no, di produzione e l'export, no, che ha, perché comunque serve una multinazionale mondiale, una delle prime cinque al mondo, e ha dei volumi di traffico notevoli, e sostanzialmente si è venuti a scoprire che in realtà faceva uso di un FAS che appartiene ancora alla classe dei catena lunga, a cui semplicemente aveva cambiato il nome di registrazione di modo che non fosse così intuibile, no, la categorizzazione in questa famiglia. E sostanzialmente l'altro dato che diciamo è venuto fuori in quest'ultimo anno in cui noi ci siamo un po' concentrati su questa tematica è proprio il fatto che gran parte della produzione veniva fatta grazie a questo FAS a catena lunga che in realtà la legge ti impone di non utilizzare più, e che l'ARPA, il cui compito sarebbe il monitoraggio, no, delle emissioni di questa azienda come di tante altre, non aveva mai monitorato, e nel momento in cui ha avuto diciamo una pressione anche mediatica intorno alla questione, quindi ha iniziato a monitorare la presenza di questa sostanza, non ha mai ricevuto lo standard analitico, diciamo, quindi l'identikit, potremmo chiamarlo, di questa sostanza dall'azienda, e quindi aveva una serie di problematiche di tracciamento. Quindi si scopre anche che questa sostanza è presente comunque nelle acque e in falda, e quindi insomma, cioè, è sempre più chiaro che Solvay sta continuando a inquinare. Quindi questo ci porta poi alle diciamo, azioni più recenti, che sono l'apertura di una nuova inchiesta sostanzialmente, grazie secondo me anche un po' all'attività del comitato, che sicuramente ha portato un attimo in primo piano questo disastro ambientale, potremmo dire, sulla cronaca, ma anche comunque all'azione diciamo parallela di sensibilizzazione da diverse parti del mondo. C'è una, insomma, si apre una nuova inchiesta intorno a questa questione, dove sostanzialmente Solvay e tutta la dirigenza attuale sono sospettati di disastro ambientale e di omessa bonifica, perché in tutto questo chiaramente negli ultimi 6-20 anni di attività di Solvay è stato bonificato su un territorio di 70.000 metri cubi, mi sembra, quindi comunque di dimensioni del Duomo di Milano, abbiamo fatto una proporzione di questo tipo, ne sono stati bonificati 1.000, quindi una quantità abbastanza irrisoria, e neanche per tutti gli inquinanti che sono presenti, perché chiaramente poi ci sono dei cavilli legali per cui in realtà Solvay si dovrebbe occupare della bonifica del cromo esavalente, ma ci sono tutta un'altra serie di inquinanti che sono comunque dovuti alle produzioni precedenti, che possono essere il piombo, il DDT e tutta un'altra serie di sostanze. Quindi niente, questa è un po' la situazione attuale, e non so, penso abbiate magari letto anche voi sui giornali che c'è stato un ultimo diciamo documento che ARPA ha pubblicato e che ha un po', spero abbia scosso ulteriormente la sensibilità dell'opinione pubblica, ed è relativo al fatto che sostanzialmente noi abbiamo sempre pensato di essere soggetti a un inquinamento aeriforme, quindi dovuto ai fumi dell'azienda che si disperdono nella zona circostante, quindi dove sorge Spinetta, a un inquinamento del terreno e dell'acqua di falde superficiale. In realtà c'è anche quest'altro tipo di inquinamento che è un po' una via di mezzo, potremmo dire, ed è dovuto al fatto che la falda è talmente tanto inquinata da tante sostanze diverse che questi e il terreno soprastante lo è altrettanto, quindi tutti gli inquinanti prima dilavano nella falda, quindi nella parte diciamo dove c'è l'acqua, che poi ha diversi strati, c'è la falda principale, poi c'è quella sottostante, insomma, però prima dilavano in acqua e poi vengono sostanzialmente vengono riportati in superficie attraverso dei vapori che passano lungo il terreno, e si sprigionano, questi vapori si sprigionano dal terreno senza soluzioni di continuità, nel senso quindi sia in estate che in inverno, senza un'alterazione dovuta diciamo all'ambiente, alle temperature, e lo fanno soprattutto nelle zone adiacenti alla fabbrica. In queste zone sorgono delle case abitate e quindi sostanzialmente ARPA dimostrava come coloro che vivono intorno allo stabilimento chimico sono soggetti anche a questo tipo di inquinamento, e quindi questi gas erano composti volati di diverso tipo, c'era il cloroformio, tetracloruro di carbonio, la trielina, comunque tutte sostanze tossiche, che tra cui il primo che vi ho citato è ancora un intermedio di processo di cui l'azienda si avvale, che quindi viene continuamente rilasciato nell'ambiente.
Sì.
Quindi sì.
Prego, prego, continua pure.
No, vai, io in realtà diciamo le cose più grosse sono queste, sì. Poi ce ne sono
diciamo
tante altre,
che
una domanda.
Quello che è abbastanza impressionante è proprio la faccia tosta della Solvay, se posso esprimermi, perché si riempie la bocca di parole, di giustificazioni e soprattutto di menzogne, perché di questo stiamo parlando, si riempie la bocca di parole come sostenibilità, sicurezza, rapporto e trasparenza, integrazione con il territorio, che veramente dal mal di stomaco, quando soprattutto integrazione con il territorio, per portare qualche esempio, portano l'esempio dell'alternanza scuola-lavoro, che già è abbastanza agghiacciante di per sé. Però è interessante vedere come cercano di nascondere questo tipo di bugie, perché nascondono la bugia di continuare a produrre appunto una sostanza chimica che è stata poi brevettata proprio da loro, come dicevi tu, la C6O4 è in questo momento è prodotta solo da loro, quindi per forza se si ritrovano degli inquinamenti da parte di questa sostanza è inevitabile che provengano da lì. Mente anche sullo stato di bonifica, parandosi il culo, scusate la terminologia, però cercando di scaricare le responsabilità su tutte le gestioni precedenti, come se loro fossero invece dei santi che arrivano a salvarci dall'inquinamento del passato.
Regresso.
Esatto. E soprattutto cercano di giustificare, spingono molto su questa differenza tra le falde acquifere in zona, quindi c'è la falda superficiale che loro dicono di star bonificando in questo momento, e poi c'è quella sotterranea, che è quella che arriva diciamo poi nei rubinetti, comunque quella che viene usata potabile, così, che secondo loro non è mai stata inquinata, non è mai stata intaccata. Di fatto però anche la condizione, la garanzia di potabilità è data da degli standard assolutamente criticabili, o comunque così un po' dubbi, no? Perché è stato spesso come il livello diciamo di tollerabilità delle sostanze inquinanti e tossiche è stato alzato quasi apposta per poter far bere l'acqua, nonostante non ci fosse una bonifica in corso anche sulla falda sotterranea, no? Se non sbaglio.
Sì, c'è sicuramente un problema di inquinamento della falda anche sotterranea, che è quella poi da cui attingono alcuni pozzi. Fortunatamente il pozzo di Alessandria è a monte rispetto a dove Solvay inizia a inquinare la falda. Chiaramente questo non è che è una scusante per cui uno non si deve porre il problema. Diciamo che non per forza l'inquinamento della falda sotterranea è l'unico punto che non garantisce la potabilità delle acque, perché abbiamo avuto l'esempio di Monte Castello, il cui acquedotto attinge sostanzialmente vicino alla Bormida ed è stato chiuso proprio per la presenza di concentrazioni significative di questa sostanza che rendeva non più potabile l'acqua. Poi secondo me ci sono due cose su cui si aprono veramente... che rendono ancora più complicata la questione. La prima è un'assenza di limiti sia allo scarico, cioè quindi quando l'azienda immette l'inquinante nell'ambiente, sia per la potabilità delle acque, per cui sui FAS, su questa classe di sostanze che poi sono quelle che produce la Solvay, tu non puoi non puoi sanzionarla perché non hai legalmente nessun limite a cui fare riferimento, no? E quindi questo era un punto su cui noi stiamo cercando di batterci per avere dei limiti concreti che siano più, la nostra chiaramente idea è zero strumentale, cioè nel senso che nel momento in cui io prendo un campione di acqua e la analizzo non devo avere tracce di, perché per tutti i motivi che ti ho detto in presenza, comunque almeno di avere dei limiti, no? Che permettano appunto comunque poi appoggiarsi anche per questa causa legale che si aprirà in futuro, per avere qualcosa di solito a cui appoggiarsi, no? L'altra cosa è quella che dicevi anche tu dell'oscurantismo, no? Di Solvay, proprio perché ed è questa una notizia che risale a inizio febbraio e che a me sinceramente ha lasciato abbastanza basita, perché non ne avevo mai sentita una analoga, ed è quella che sostanzialmente il polo gemello di Solvay in New Jersey in America ha aperto una causa legale, un'azione legale contro l'unico laboratorio al mondo che produceva lo standard analitico del C6O4, no? Quindi quello da cui sostanzialmente addirittura l'ARPA Italia, attraverso un intermediario, si riforniva. Quindi inizia questa vertenza legale, perché sostiene che il laboratorio stia producendo una sostanza il cui brevetto è in mano a Solvay, quindi solo lei può essere autorizzata a produrlo. Chiaramente, essendo un colosso, questo laboratorio non ha le forze legali per controbattere, quindi dismette la produzione. Solvay compra tutti gli ultimi lotti tutti gli standard analitici disponibili sul mercato, di fatto questo comporta che ARPA e nessun'altra azienda pubblica, ma anche istituto di ricerca che voglia studiare queste sostanze, può studiare il CIFEO 4, perché non esiste più nessuno in commercio che te lo vende per fare le tue attività di monitoraggio. Quindi questa è sembrata proprio un'azione anche abbastanza intimidatoria, perché è andata di pari passo con l'apertura di questa nuova inchiesta. È partita da Solvay in America, è vero, ma Solvay Italia una settimana dopo ha esattamente fatto la stessa cosa, quindi l'intermediario a cui si appoggiava ARPA ha mandato una lettera pubblica che tutti possiamo trovare su internet dicendo: bene, non posso più vendervi i lotti rimanenti di questa sostanza, perché Solvay Italia decide che da oggi questo non è più possibile farlo, nonostante esista poi veramente a livello scientifico una differenza tra standard analitico e sostanza di sintesi che tu usi in un processo industriale, no? Quindi non c'è nessuna possibilità che ci siano delle azioni di copiatura, potremmo definirle così. E quindi di fatto questo cosa fa sì che la ARPA in futuro si dovrà rivolgere esclusivamente a Solvay per avere dei dati di monitoraggio, o comunque per avere una sostanza grezza con cui monitorare le acque, e questo pone chiaramente un problema, no? Perché l'abbiamo già visto con la DV, che era quest'altra sostanza che teoricamente loro avrebbero dovuto dismettere, ma non hanno mai dismesso. E qui dati che abbiamo attualmente sono dati di Solvay, quindi non indipendenti. In futuro potremmo avere lo stesso problema col CIFEO 4, e comunque nel caso di una azione legale, no? Della Procura di Alessandria, quindi con l'apertura di tutto un fascicolo, Solvay potrebbe poi dire contestare i dati che vengono portati a processo, dicendo: vabbè, ma voi non avete uno standard analitico con cui effettuare delle misurazioni precise, accurate, no? Per cui quello che mi state dicendo non ha una certezza scientificamente valida, no? Quindi ci potrebbero essere dei margini di errore, per cui mi state accusando di una cosa che non è. Sì. Quindi questo secondo me è un altro dato allarmante, no?
Una mossa strategica che dimostra proprio il potere che hanno in mano questo tipo di multinazionali, per cui fanno piazza pulita di ogni strumento che possa andare contro i loro interessi o studiare appunto gli effetti che hanno le sostanze che producono, così proprio un controllo totale su quello che si muove attorno e che potrebbe ritorcersi contro, no?
Sì, delle informazioni alla fine che tu puoi reperire. Di base comunque il CIFEO 4 è una sostanza che è studiata da pochi, perché non ha a livello, anche per la ricerca pubblica non c'è un interesse così tanto forte. Sono produzioni in mano a pochi, di cui di base si sa poco, per cui veramente ad esempio in Italia mi viene in mente un solo centro di ricerca che se ne occupa. Quindi questo proprio pone dei problemi anche sulla quantità di informazioni che sono reperibili. E l'altra cosa, secondo me, che comunque fa parte del pacchetto del Solvay disastro ambientale, è il fatto che loro hanno anche, nonostante di solito sia l'ASL a dover garantire la sicurezza dei lavoratori, quindi tutte quelle attività di monitoraggio della salute dei lavoratori all'interno dello stabilimento, in questo caso Solvay controlla da sola i suoi stessi lavoratori e non ha mai fornito nessun tipo di dato sullo stato di salute di queste persone. E quindi questo pone un altro problema, perché sappiamo benissimo da quello che è successo in Veneto che i lavoratori sono i primi, da un certo punto di vista, che esposti, no? Quindi anche il loro stato di salute non è per nulla garantito, oltre a quello della cittadinanza, e anche qui non si hanno informazioni, quindi c'è proprio un ostacolare al 100% su diversi piani le informazioni a cui uno può attingere, no? E quindi niente, sostanzialmente poi questo ha fatto sì che intorno alla questione nascesse il comitato Stop Solvay, e di base noi stiamo ancora tuttora cercando di chiedere la bonifica sostanzialmente del sito produttivo, che per noi vuol dire la chiusura dell'azienda, perché insomma abbiamo cercato di studiare il più possibile, abbiamo visto anche insieme a degli ingegneri che per com'è strutturato ad oggi quell'impianto non è possibile bonificare finché è funzionante, quindi perché continua a riversare sostanzialmente inquinanti ogni ora e il costo di ripristino di quella struttura è talmente tanto grande che di certo non sarà una multinazionale il cui profitto, no? È la chiave, profitto con sfruttamento di territori e persone, e quindi con un costo possibilmente che per lei sia il più irritorio possibile, e quindi scaricati su tutti gli altri, di certo non sarà un costo che Selve si addosserà, non se l'ha addossato certo. Per 20 anni, non se l'addosserà oggi. Quindi per noi sostanzialmente bonifica equivale a dire chiusura, e l'altro punto che chiediamo è uno screening sanitario della popolazione che potrebbe, cioè che potenzialmente è coinvolta da questo inquinamento, perché essendo sostanze che si accumulano nell'organismo, vogliamo capire chiaramente le persone quanto sono state esposte.
Sì, diciamo, riguardo al primo punto, l'assenza, diciamo, di una bonifica efficace o comunque di risultati efficaci in seguito anche a la loro dichiarazione, insomma, di aver installato queste barriere idrauliche e altri tipi di difese, diciamo, contro gli inquinanti, che sono assolutamente, ripeto, inefficaci e non hanno dato risultati evidentemente consistenti, anche se ci fosse una bonifica effettuata rispetto agli inquinamenti passati, il problema della Solvay è che ci sono comunque strutturalmente proprio degli incidenti frequentissimi, delle perdite di sostanze tossiche continue, quindi non è solo diciamo, lo scarico sistematico di inquinanti nelle falde e nei terreni circostanti, ma anche proprio una questione di cattiva manutenzione, cattivo controllo, non lo so, proprio cattiva gestione dell'impianto totale, no?
Sì, ti confermo questa cosa. Sappiamo che gli incidenti già soltanto quest'anno alla luce, nel senso che arrivati alla cronaca, ci sono 3 incidenti con perdite di gas inquinanti e quindi insomma oppure blackout degli impianti, per cui perdita del controllo sostanzialmente dei processi, che non si capisce mai questo cosa comporti, perché queste informazioni non arrivano. Sicuramente c'è una mala gestione, c'è anche il problema che questo impianto ormai ha quasi 100 anni, cioè comunque una struttura molto molto vecchia, che ad oggi non avrebbe da nessuno l'autorizzazione per essere costruita e per operare, e quindi insomma questo già di base secondo me pone l'accento sul fatto che sarebbe cioè qualsiasi opera di manutenzione non sarà mai tanto efficace per arrivare a renderlo un luogo sicuro, e quindi rimarrà sempre il problema che in qualsiasi sia la sua produzione sarà una produzione inquinante, nel senso che emetterà sostanze all'esterno. Possono essere i fatto oggi, sono stati altri composti in passato, potrebbero non esserne ancora altri in futuro. Di base comunque è un impianto che almeno a nostro avviso non ha più nessuna ragione di esistere, se non poi chiaramente il solito problema occupazionale che poi è l'unico ricatto che Solvay porta sostanzialmente, cioè io garantisco del lavoro, garantisco il sostentamento di famiglie, per me non esiste, perché sostentamento di famiglia vuol dire anche garantirgli di poter arrivare alla sua fine vita biologica e non morire per varie patologie plurime e comunque con un impatto sulla biodiversità del territorio, sull'ambiente, che è devastante. Però chiaramente questo è l'unico, diciamo, nodo che poi emerge, ma che sappiamo tutti emerge in tutte le grandi produzioni inquinanti, dall'Ilva di Taranto.
Sì, hai detto bene, hai parlato di ricatto ed è assolutamente quello di cui si sta parlando, e penso che un'altra delle retorica a loro favore è quella, diciamo, del prestigio di avere un impianto chimico che produce polimeri che vengono usati nella più alta sfera della ricerca tecnologica industriale, che vanno a essere utilizzate per creare appunto prodotti tecnologici dall'aeronautica allo spazio, ad altri tipi di alte tecnologie, per cui c'è anche un po' un ruolo appunto di punta di diamante all'interno dello sviluppo, della ricerca tecnologica che fa presa spesso anche sulle persone appunto.
Certo, sì, quello sì, questo è un altro punto. Noi abbiamo visto che in realtà in America addirittura ci sono movimenti di persone che si rifiutano e che chiedono leggi per vietare la presenza di FAS in vari tipi di composti. Ti faccio l'esempio, c'è un movimento di protesta dei vigili del fuoco, sostanzialmente, che ha tutta una serie di incidenza di malattie professionali, proprio perché nelle schiume per spegnere l'incendio, nelle tute che utilizzano per proteggersi, ci sono questi composti che pare poi ci sia un passaggio, no, attraverso la pelle. Secondo me un esempio qui, diciamo, più locale sul territorio nazionale è questo bando dell'Unione Europea a cui aderisce Solvay Fiat per la produzione di batterie al litio, che è il grosso motivo per cui Solvay ha iniziato a chiedere l'ampliamento della produzione. Sì. Ed è anche il grosso motivo per cui la regione Piemonte, qualsiasi giunta comunale di qualsiasi colore, non si esprime sulla questione, perché di base è una grossa filiera per la famosa transizione ecologica del nostro paese, che di base c'è, cioè, di ecologico e di sostenibile non ha niente, però serve a tutti, no, per ammantarsi un po' dell'essere all'avanguardia nel cambio di produzione del nostro paese. Se poi vai a vedere dietro, di base queste batterie al litio devono essere fatte, insomma, devono avere questo strato, se ho capito bene, che le rende impermeabili. E quindi più durature. Questo viene fatto con i FAS, che hanno questa grande proprietà, no, di creare queste membrane proprio impermeabili all'acqua, e quindi e sarebbero uno step essenziale per creare questa filiera. E quindi sì, ecco, insomma, secondo me poi questo fa anche un po' capire che da un certo punto di vista è sicuramente un problema locale di una cittadinanza che lotta contro sostanzialmente un mostro e cerca, no, di scardinare un po' il ricatto salute lavoro, e cioè quindi anche riportare il tema ambientale in primo piano. Dall'altro è proprio anche un po' un problema nazionale, perché da un lato, se vuoi, finiscono nel Po e quindi comunque includono tutte queste sostanze tossiche, toccano tutta la pianura padana; dall'altro fanno anche proprio parte di un meccanismo di finta transizione che tutti, no, dovremmo cercare di, secondo me, un po' non ostacolare, però insomma essere consci di quello che è.
Sì, esatto, e cercare di non cadere, insomma, nelle trappole delle parole da greenwashing che soprattutto aziende come queste si mettono in bocca. Tu hai parlato di alcune appunto rivendicazioni, richieste da parte del comitato, ma di chiunque, insomma, mi sembra si rifaccia, insomma, il movimento di opposizione contro la Solvay e il loro inquinamento. Parlavi anche di screening della popolazione, screening medico. Sicuramente una richiesta che nasce da così una preoccupazione giustificatissima verso la propria condizione di salute, insomma, che ha visto drammi sanitari veramente grossi nella zona, e quindi la volontà di monitorare la propria salute. Credo però che dovrebbe essere un passaggio molto cauto, perché insomma bisogna sapere bene quali sono i rischi che potrebbe comportare uno screening di massa del genere, perché sappiamo i dati sanitari delle persone, soprattutto quelli su così larga scala, sono preziosissimi, sono veramente certo, profittevoli per le aziende private, ma anche per i governi. Per le aziende, perché la compravendita dei dati personali è un mercato attualmente da cifre di capogiro, che è veramente uno dei mercati più lucrosi del mondo, e per i secondi, per i governi invece, perché permettono di avere con un unico colpo d'occhio sotto controllo lo stato di salute delle persone. Quindi avere sott'occhio lo stato di salute delle persone significa anche riuscire, purtroppo, a prevederne le scelte economiche, i comportamenti e così via. Quindi capisco la necessità e la preoccupazione, però è necessario fare molta attenzione affinché questo tipo di dati così ambiti per questi secondi fini, anche abbastanza sporchi, non cada poi nelle mani sbagliate, no?
Sì, certo. Beh, per quanto mi riguarda, ecco, questo forse effettivamente è un punto su cui noi ci siamo interrogati meno inerente a questa questione. Quella che può essere il mio parere personale è che chiaramente questo tipo di dati, come tanti altri, debbano avere una garanzia assoluta di privacy e di anonimato, nel senso che quello che mi interessa è sapere quanto inquinante ho nel sangue. Poi non devo sapere, cioè, nel senso, non deve essere un dato fruibile sapere che Carlo o Paola ne hanno X o Y, e quindi chiaramente cioè, posso essere d'accordo con te su questo punto. Inevitabilmente mi viene da dire, riguardo alla nostra questione, sono dati che purtroppo hanno anche la capacità di creare un precedente per cui nessuno può continuare a dire che questo inquinamento non c'è da un certo punto di vista, perché è vero che abbiamo i dati ambientali, ci mancano però i dati sul stato di salute delle persone, ed è il motivo per cui Solvay continua a dire che mortalità e morbilità sono dovuti ad azioni del passato.
O agli stili di vita delle persone.
O agli stili di vita, sì, certo, di Otto è sempre molto, okay, non so se tutti lo sanno, ma è il primo dirigente di Solvay su Spinetta Marengo sostiene anche questo, che lo stile di vita sia...
Fanno poco sport, per questo
sì,
si ammalano di tumore.
Sì, ovviamente
certo.
Fumiamo tanto, beviamo tanto. Non ci muoviamo,
terribile.
Ne abbiamo tutte noi. Però insomma, ecco, questa è un po' la situazione, per cui in realtà l'ultima cosa che ti vorrei dire è che noi sabato 13 marzo alle 4 ci troveremo di fronte al comune di Alessandria per portare avanti queste rivendicazioni, chiaramente con la variabilità della zona in cui ci troveremo, nel senso che teoricamente fino a ieri potevamo farlo, adesso non sono più così sicura perché si parla di zona rossa, però finché non c'è l'assoluta certezza io lancio questo presidio, insomma, qui chiaramente chi può ed è della zona, perché penso che la Torino sia un po' più complicata in questo momento, ma che della zona è a piacere di sostenerci e ben accetto, e insomma in qualche modo vorremmo... vorremmo anche una presa di posizione dalla classe politica, ecco, perché al di là di tutto io trovo che sia veramente ormai non lo so, non mi viene neanche un po' l'aggettivo, però il fatto che in un anno e mezzo nessuno della nostra classe, della parte politica che gestisce sostanzialmente la provincia e il comune di Alessandria abbia preso parola su questa questione, mi sembra che insomma faccia abbastanza schifo, e in qualche modo, visto che hanno una responsabilità, li tireremo in ballo.
Certo, diciamo che avendo visto quali sono le influenze che le multinazionali possono avere su vari comuni o gestioni politiche,
chiaro,
non ci si può aspettare neanche troppo. Qualcuno ci chiede appunto se c'era qualche iniziativa, perfetto, hai risposto proprio in questo momento, lo ripetiamo, sabato 13 marzo dalle 16 davanti al comune di Alessandria, e ci dicono il modello Solvay ricordano le dinamiche di Porto Marghera o Balangero. Un saluto a tutti tutti i compagni dell'Alessandrino contro questo grande mostro delle caviglie d'argilla, Solvay uccide. E poi qualcuno chiede, grazie. Ma quindi le PFAS sono un po' l'amianto del XXI secolo, se vuoi rispondere.
Sì, potremmo dire di sì sostanzialmente, perché di base rimangono nel tuo corpo per un tot di anni, per tanti anni, per cui, e hanno delle conseguenze sulla tua salute, e sì, direi proprio di sì, che c'è una certa analogia, e mi pare anche stupido, che nel senso stupido, inverosimile, che un territorio che è di fianco a Casale Monferrato e ha ben presente quello che è stato il disastro sanitario, psicologico, ambientale, vissuto lì, insomma non riesca a vedere che si ripresenta esattamente nello stesso modo qui, per cui anche questa, diciamo, tutto questo storytelling per cui senza Solvay non esisterebbe Spinetta perché sono nati e cresciuti insieme, fa abbastanza ridere, perché era la stessa cosa che veniva detta a Casale con l'Eternit, e che poi alla fine si è dimostrato che insomma non era per niente così, cioè,
sì,
mi sembra che l'attività commerciale del luogo sia tuttora non delle più fiorenti come non lo è ovunque, però comunque che sostentamente le persone siano riuscite ugualmente a trovarlo.
Stessa cosa per la cava di Balangero e un sacco di altre mega nocività che ci sono nei nostri territori. Tra l'altro, ultimo accenno rispetto alla questione del potere di Solvè anche da un punto di vista legale, così di riuscire a cavarsela e a ostacolare ogni tentativo di insomma di metterla un po' in ginocchio dopo la perquisizione della procura di Alessandria, quella recente, no, di gennaio, se non sbaglio,
febbraio
hanno fatto pure ricorso dicendo no, quelli sono i nostri documenti privati dell'azienda, non li potete toccare, insomma cercano di veramente rendersi intoccabili, inavvicinabili anche verso le autorità in qualche modo.
Sì, vogliono diciamo sfuggire a qualsiasi tipo di controllo forma di controllo comunque di tutela dell'ambiente e delle persone, perché poi non è un controllo in quel caso, è solo un'azione di tutela. E quello è stato diciamo abbastanza comico, perché la settimana prima loro rilasciavano un comunicato stampa dichiarando assoluta fiducia e diciamo totale
trasparenza
esatto, nei confronti della magistratura di Alessandria, e poi la settimana dopo le richiedevano indietro tutti i tablet, i PC, insomma, per cui è proprio... è ridicolo, ma non hanno nessuno strumento in mano. Cioè, io penso che a questo punto siamo arrivati veramente a un tale livello di chiarezza di quanto sia inquinante la produzione e di quanto sia, cioè ci sia effettivamente un inquinamento, che io non so che strumenti potrebbero avere per negare, se non appunto avere questi comportamenti bipolari oppure fare azioni di oppressione, chiaramente che possono essere quella di vietare l'unico standard analitico a cui tu puoi di cui tu puoi avvalerti per fare le tue analisi, e come appunto diciamo occultare documenti su studi di tossicità su queste molecole, cioè tutte cose che loro stanno provando a fare chiaramente.
O anche minacciare i lavoratori di spostare la produzione all'estero per insomma licenziarli, chiaro, poi di fatto farli mancare il lavoro.
Sì, perché puoi creare delle dinamiche di diciamo conflitto tra le persone che vivono lì, quindi quella parte che chiede di vivere in un posto sano e di non distruggere l'ambiente in cui vive, ma perché poi siamo comunque un ecosistema, quindi di base distruggi quell'ambiente, distruggi me. E poi chiaramente le persone che dicono però io con quella roba lì ci vivo, e insomma sì, sono dinamiche che sono difficili da scardinare. Teoricamente a mio avviso ci dovrebbe essere un risveglio di coscienza da parte di quel lavoratore che dice bene, se questo è quello che devo pagare per avere un lavoro, forse non ne vale la pena, forse posso chiedere, cioè posso reinventare in qualche modo o decidere che quel tipo di produzione è incompatibile con la vita, come è dimostrato diciamo dai documenti che ci sono, e quindi non legittimarla più, e quindi insomma ci sarebbe poi un po' da scardinare.
Sì, decisamente. Vabbè, un primo passo appunto, anzi un ulteriore passo, perché oramai sono 50 anni che si cerca di ostacolare queste dinamiche, però insomma sabato 13 marzo, lo ricordiamo, alle 16 davanti al comune di Alessandria, speriamo insomma che possa portare a qualcosa, insomma un percorso di ostacolamento a queste multinazionali potentissime che se ne sbattono di qualsiasi forma di vita, di sopravvivenza sui territori.
Grazie.
Va bene, grazie mille per questa
grazie
intervista e ci sentiamo presto.
Ciao a tutti.
Buona serata.
Ciao.